Piera, buongiorno, benvenuti alla quarta puntata di Scoperte e Riscoperte di E con Gianni Brunacci, a cui diamo il buongiorno. Ciao Gianni, buongiorno.
Ciao,
buongiorno, benvenuto a Radio Fly. Allora Gianni, dove ci porti questa mattina? Il titolo già un po' ce lo dice, ci parlerai di... iniziamo da Cimabue.
Sì, parlerò di Cimabue abbastanza brevemente e di Piero all'interno del Museo di San Sepolcro che gli è intitolato. Sono due cose molto diverse tra loro, per queste l'ho messa insieme. Cimabue perché? Perché, come in questi periodi ci succede di fare, si parla solo di Vasari ad Arezzo. Si parla tanto di Vasari e dei 450 anni
in tutti i suoi aspetti, anche più reconditi.
Allora, l'opera più famosa di Vasari è Le Vite, lo sappiamo, che è la prima storia dell'arte e critica d'arte che è stata fatta nel mondo. Quindi Le Vite del Vasari, che descrive le vite degli artisti a lui contemporanei, ma anche un po' precedenti, fino a che ha potuto trovare dati, è l'opera più importante che ha fatto Vasari.
Le Vite di Vasari, sì.
Nelle Vite di Vasari, la prima vita che viene considerata, la prima, è quella di Cimabue. Cimabue, che come tu mi hai detto la volta scorsa, scusa, chi è Cimabue?
Il maestro di Giotto.
Ecco, è per tutti soltanto il maestro di Giotto.
No, era quello che faceva una cosa e ne sbagliava due.
qui
siamo alla... Sì,
alle... A pubblicità, bisogna avere qualche anno. Però indipendentemente da questo,
ovviamente.
Cioè non si sa molto di Cimabue, e questo sicuramente è vero. Se si sa qualcosa, in buona parte lo dobbiamo a Vasari, perché avendo lui scritto Le Vite, con tutti i buchi che vuoi, ma va considerato che lui ha scritto di Cimabue quando Cimabue era vissuto da più di 200 anni, e quindi senza web, senza libri. Non so se rendo l'idea.
Quindi Cimabue in che anni
era? 200.
200.
Quindi è la prima volta sostanzialmente che un artista si firma, un artista dei nostri, diciamo, si firma. Perché fino a quel momento gli artisti venivano considerati degli artigiani, grosso modo. Ma invece in quel periodo Lorenzetti e lui cominciano a firmarsi, quindi l'artista diventa artista. Lui si confronta, è inutile stare, con degli artisti che venivano dalla Grecia, e in questo confronto capisce che l'arte per lui era bloccata, era ancora, era una situazione nella quale si facevano le figure piatte, senza nessuna espressione, senza profondità, senza pathos, diciamo.
Nonostante l'influenza ellenica, che da sempre comunque l'arte è stata una culla dell'arte, no, la Grecia?
Certamente. Ma non voleva dire che era brutta, cioè sì, lui un po' voleva dire anche questo, perché per noi non è una questione di bellezza o bruttezza, è una questione di periodo e di cose, certo, che si facevano in quel periodo. Non si rappresentava la realtà così com'era, questo è il discorso.
Chiaro.
I bizantini non rappresentavano la realtà così com'era, quindi come... tu puoi ancora vedere nelle figure di Ravenna in tante rappresentazioni, anche in tanti libri, si vedono queste figure con l'aureola dorata, che non hanno appunto espressione, sono semplicemente, rappresentano chi vogliono rappresentare. Quindi quello è Tizio e quel Tizio non ce frega niente se c'ha un'espressione o no. Invece il discorso di Cimabue è fondamentale. È fondamentale per l'arte rinascimentale, poi. Non è ancora Rinascimento, però è colui che ha sostanzialmente iniziato...
Aperto questa...
Aperto, questa è una teoria di Vasari, in realtà. Ha aperto, ma ha motivo di essere, perché quello che ha dipinto Cimabue lo dice, strada facendo anche con l'età, perché è cambiato da giovane a meno giovane, però già all'inizio aveva questa voglia di rinnovamento, diciamo così, e quindi umanizzava le figure, le rendeva più umane.
Ecco, ma lui era solo pittore oppure come anche artisti era un po' pittore, scultore, era un po' di tutto?
Era un pittore, un grande pittore, perché nella contemporaneità sua era considerato un grande pittore. Ancora oggi lo è considerato, ecco. Però il problema è che le sue opere sono quasi niente, perché ci sono rimaste in poche, sono rimaste diciamo usufruibili.
Te ne metto una di quelle che hai mandato.
Allora, no, questa è ad Assisi, a San Francesco, nella parte superiore, nella chiesa superiore, è una crocifissione. Beh, purtroppo è rovinata e non si vede quasi niente, ma si può capire una cosa, che è dinamica.
C'è, no? Movimento, dici.
Esatto, che il corpo crocifisso non è dritto messo lì, si può capire il dinamismo delle figure che ha intorno, no? Si possono vedere alcune cose. Questo è appunto un affresco, purtroppo, in queste condizioni. Lo stesso dicasi di quell'altro che avevi prima sotto,
sì, che, è
che è questo, che è nella chiesa inferiore.
Questo è molto più ben conservato.
Questo è meglio conservato, però sono opere, diciamo, tra le prime, quindi c'è ancora poco il Cimabue che fa quello che ho detto io, cioè che umanizza le persone, no? Le figure. Se puoi mettere il crocifisso.
Sì, stavo guardando, te lo metto subito. Che più o meno una caratteristica comune ce l'hanno. Gli occhi, guarda, gli occhi più o meno hanno tutti la stessa.
Questo, allora ti dirò: analizza anche i dipinti di Piero da Francesco, vedrai che
sono
gli occhi sono tutti.
Sì, sì. Allora, questo è il. Questo lo conosciamo, lo dovremmo conoscere, insomma.
Se puoi zoomare, allora qui si vede, ecco così, qui si vedono già dei movimenti, però questo dipinto non è ancora di un Cimabue maturo, completamente maturo. Qui si vedono per esempio la muscolatura, il viso che è sofferente. Capito? Cioè si vedono delle cose che prima non c'erano. In più il corpo, come si vede, ha una posizione non necessariamente inchiodata lì e basta. Ora l'ho detta brutta, inchiodata.
No, ho capito quello che dici.
Qui c'è una cosa, tra l'altro, molto, molto bella dal punto di vista pittorico, che è il panneggio all'altezza, ecco,
questo,
delle vergogne, eccolo qua, questo è bellissimo, è molto delicato, una pittura molto bella. Comunque, a parte questo, lui svilupperà poi meglio la sua teoria e lo farà per esempio nel secondo Cristo rimasto, perché questo di San Domenico,
questo è San Domenico, sì,
ad Arezzo, è il primo e unico oggi rimasto integro. Il secondo, che è a Santa Croce di Firenze, nella sacrestia, in realtà non è rimasto integro per via dell'alluvione di Firenze del 66,
sì,
che lo rovinò, ma lo rovinò parecchio, tant'è vero che oggi si può dire che l'80% è andato via, perché se no quello era un crocifisso successivo dove la figura era ancora più vicina al vero, più umanizzata, diciamo così.
Quindi era una crescita.
Era una crescita, anche se esteticamente non è che mi piaccia di più, devo dire. Però in quel caso, solo che ne abbiamo perso l'80%, quindi quello che c'è è poca roba.
Stavo guardando, Gianni, vedi questi segni qua, chi può vederci su Facebook e YouTube, sembrerebbero quasi, cos'è, ha avuto dei danni anche lui? Dei fori.
Non è danneggiato
no. Perché vedi, sembrerebbero quasi dei fori di pallottola, mi verrebbe dire.
No.
Non dico una castroneria, però vedi insomma, vabbè
non è danneggiato, anzi questo crocifisso ha avuto la fortuna di essere nato lì dov'è.
San Domenico.
È nato per San Domenico, è stato messo a San Domenico e non è stato mosso da lì, se non per restaurarlo, ma piccole cose, no, niente di importante, perché evidentemente lì ha trovato il microclima giusto. Cioè, questo sono secoli e secoli che è lì e ancora, guarda com'è, cioè...
Non è mai stato spostato, Gianni?
No, questo? Non è mai stato
spostato. C'era un'intenzione, mi sembra.
Sì, di mandarlo negli Stati Uniti. Ci fu un'idea, ma... Beh, insomma, non andò avanti, non essendo mai stato spostato, portarlo negli Stati Uniti poteva essere anche un problema per lui.
Tu sai che opere degli Stati Uniti sono venute da qua ad Arezzo,
ma tante cose si possono
però
fare,
questo, diciamo così,
ma siccome questo è nato a fine del 200 e non è mai stato spostato, anche uno spostamento dal punto di vista della umidità, delle temperature,
può danneggiare, chiaramente.
È difficile essere sicuri che tutto vada bene. Comunque questa cosa di Cimabue non è molto conosciuta, questa caratteristica. Invece è il primo passo verso il Rinascimento, cioè verso quella pittura perfetta che dice Vasari, cioè quella del suo tempo, naturalmente.
Certo,
lui
vede Vasari, come hai detto te, 200 anni dopo, quindi
sì, lui arriva e vede che Michelangelo è la perfezione secondo Vasari, o Raffaello o Leonardo. Per arrivare lì però si è dovuti partire da Cimabue,
che esatto, in questo contesto
esatto, che arriva dietro Cimabue. Arriva Giotto.
Però è più conosciuto Giotto, a parte tutto. Forse.
Giotto l'ha offuscato, Cimabue.
L'ha offuscato proprio.
L'ha offuscato.
Ma per via, perché? Per merito?
No,
che
per
era
merito
bravo,
perché era bravo.
Era bravo.
Molto semplicemente.
Va bene, va bene. E questo abbiamo capito un po' di Cimabue. Quindi mi sembra di capire che di giustizia non gli sia stata data.
Gli è stato dato poco risalto,
poco
rispetto
risalto
a quello che avrebbe meritato. Il passaggio successivo da Cimabue e Giotto, appunto, quei personaggi lì, ad arrivare al completamento, diciamo, di questo percorso verso la perfezione, così sempre dice Vasari, è Piero della Francesca. Cioè è considerato l'unico, il primo del Rinascimento, l'unico che fa da trait d'union fra una pittura arcaica, diciamo così, e una pittura più rinascimentale, più...
E allora andiamo proprio a Piero della Francesca.
Piero della Francesca, tutti lo conoscono anche qui... per alcune cose indubbiamente importantissime nella storia della pittura, però a Sansepolcro, sua città natale, va ricordato, lui fece, tra le altre cose, due opere eccezionali. Una era la Risurrezione, quello che qualcuno considera il dipinto più bello del mondo, addirittura. Quindi è un, cioè, ma per questo
ce l'abbiamo, se me lo mandi subito, eccolo qua,
ecco. La Risurrezione è in realtà un affresco, perché non è un quadro. Qui siamo in un locale che un tempo era aperto, ora è chiuso. Quindi lui l'aveva fatto come affresco. Ah, una curiosità, si può vedere, qui mi pare di aver portato una foto, di un esterno del museo, di un esterno, perché qui siamo al Museo Piero della Francesca. Aspetta, vai.
No, altro, solo queste.
Allora l'ho portata quella. Vabbè, dall'esterno l'esterno del museo dà verso il comune, verso la facciata del comune, un esterno. C'è una doppia scalinata con un portone grande. Da quella doppia scalinata, se si sale su e ci si affaccia al portone, si vede la Risurrezione di Piero.
Ecco, stavo cercando di trovare se...
Guarda, lì, la seconda, accanto al politico... No, più a destra ancora. Là, lì. Quell'immagine lì...
Che adesso vediamo di
esatto,
riuscire a mettere.
Questa è una delle... un lato del museo.
Vediamo sì. se ci aiutiamo a caricarla adesso. C'è qualche problema di mettere questa immagine, eccolo qua. Qui, allora lo mettiamo, tanto l'immagine ovviamente ci riporta a quello che è il museo proprio di
sì.
Museo Civico.
Sì, questo viene, è il sito del museo.
Il sito del museo, esatto, la vediamo. Questa
allora,
immagine qui.
Quell'immagine lì, che si vedrà un po' poco, però è così.
Vediamo se c'è altro.
Riprende nuovo. Due... No, ma riprende semplicemente una scala dalla quale si può vedere la Risurrezione.
Ho capito.
Ma molti non lo sanno, però è bellissimo vedere la Risurrezione da cima a quella scala.
Da
fuori, diciamo così, invece che da lì.
Vediamo se nel museo ci abbiamo anche delle immagini che siano dinamiche, ma non mi pare che siano dinamiche.
No, la visita dinamica c'è nel sito, ma non sull'esterno. Riguarda l'interno del
comunque
museo.
Da questa scala si vede questa cosa.
Da quella scala si vede la Risurrezione. La Risurrezione, ovviamente, che è illuminata tutto quanto, anche quando è buio, basta che sia aperto il museo, perché chiudono il portone quando il museo è chiuso, se no c'è un vetro, un po' come San Francesco d'Arezzo, c'è un vetro, no? E che te la fa vedere?
Te la fa vedere.
Ok? Ora, se della Risurrezione si è parlato anche troppo, è stata restaurata più volte, eccetera, eccetera, ha caratteristiche importanti, soprattutto dal punto di vista matematico, geometrico, diciamo, del politico della Misericordia, che è quello che abbiamo ora sotto di noi.
Non è questo, ma è l'altro, non te lo mettiamo.
No,
eccolo
questo.
Si
parla molto meno. In realtà nel tempo questo politico ha avuto una storia molto travagliata e, come si vede, è stato ricomposto dopo essere stato smembrato, nel senso che qui al museo hanno fatto in modo di rimettere insieme i pezzi che erano...
Cos'è stata la guerra che ha fatto...
Non lo so, potrei dire cose sbagliate. Quindi è stato scomposto, tagliato, si vedono anche i tagli in parecchi
sì,
sopra addirittura si vedono, sì, perché poi ogni immagine veniva usata per conto suo,
si vedono proprio...
si vedono le ricomposizioni e anche le ricostruzioni fatte, insomma, le poche cose rimesse si vedono, no?
Sembrerebbe quasi che ci siano delle porte lì, no? Invece sono state tagliate, sagomate.
Sono state tagliate e quando l'hanno ricostruito, gli hanno rifatto la doratura in modo che si vedesse che era giunta. Vedi? Quindi sì, è stato fatto correttamente, devo dire, perché si vede bene lo stacco, no? Si poteva anche cercare di camuffarlo lo stacco, invece si vede bene.
Magari qualcuno voleva prendere solamente, prelevare questa immagine, vedi, tagliarla tutta uguale.
È successo a parecchi politici, sì. Non è una cosa rara, però qui è stato possibile ricomporlo, e questa è una cosa eccezionale, anche perché è un'opera eccezionale, principalmente la Madonna della Misericordia, che se tu zoomi è veramente molto bella.
Lo vediamo, qui centrale.
Quindi diciamo che al Museo di San Sepolcro, oltre a esserci la Resurrezione di cui tutti parlano, per quello che riguarda Piero della Francesca ci sono un paio di affreschi, di frammenti di affreschi staccati, ma soprattutto c'è il Polittico della Misericordia.
E questa qui che è l'Assunzione e Incoronazione della Vergine, Gianni?
Oh, questo te lo volevo solo citare, perché nel museo ci sono delle opere di Raffaellino del Colle.
Raffaellino del Colle.
Raffaellino del Colle era un bravo pittore che purtroppo ha avuto la sfortuna di essere un contemporaneo di Raffaello, nonché suo allievo. Quindi lui si chiamava Raffaello e è stato identificato come Raffaellino per distinguerlo da Raffaello. E quindi poverino, lo dico io, non so se fosse povero o no, non era povero, perché bene o male ha lavorato molto per Raffaello, che gli ha lasciato l'eredità delle sue cose, insomma, di quello che era in corso di costruzioni, sistemazioni. Certo. Raffaellino ha fatto belle opere, anche soprattutto interessanti, molto intelligenti, molto purtroppo ha avuto questo problema. A San Sepolcro si possono vedere appunto un paio di opere di Raffaellino, non solo lì, anche fuori dal museo, nella chiesa di vicina. E citerò l'ultima cosa: si può vedere un Raffaellino dal Colle alla Santa Maria del Sasso, Bibbiena.
Ah, Bibbiena, sì.
È l'unica volta che c'è qualcosa di lui fuori nel Casentino, sicuro, non c'è niente. Nient'altro di opere sue, però c'è un affresco di 8 metri di lunghezza per 3 d'altezza, quindi piuttosto grande, che è un'ultima cena, ed è nel refettorio, si potrebbe dire ex, perché oggi c'è più niente, Santa Maria del Sasso.
Che non era una pieve quella, vero? Ti ricordi? No. L'altra settimana ci hai parlato delle pieve.
È un santuario.
Un santuario quello, sì.
Però non c'è più niente, perché lì ci sono stati i frati, ci sono state le suore di clausura. Sì, sono stati, hanno anche convissuto frati e suore di clausura.
E ti potrei dire una cosa che ci ha raccontato,
certo,
ti potrei dire una cosa sul pozzo, sul pozzo che c'era centrale dove prendevano l'acqua, ma l'hanno presa fino a un certo periodo, perché poi disgraziatamente uno ci buttò il ranno.
Ah, non so cosa sia.
Il ranno era la cosa della lavatura dei panni con delle cose, hanno inquinato quel pozzo lì, e da allora non è mai stato più possibile prendere l'acqua dal pozzo. L'ha raccontato padre Giovanni Serrotti prima che fosse portato via, insomma, tu sai la storia, insomma, due frati, no?
Sì,
suo fratello Giuseppe, certo. E lui, ecco, ci ha raccontato proprio questa storia del pozzo. Senti, c'è un'immagine anche
a proposito di Santa Maria del Sasso, posso dire una cosa?
Certo.
Io ne volevo parlare, poi, vabbè, per ora no, non è così, ma io ho un'intervista con il fratello di...
Con Giuseppe. Padre Giuseppe, sì.
93enne, ho un'intervista registrata con lui in video.
Anche noi facemmo quella con suo fratello.
Comunque, dove lui racconta proprio del santuario.
Lui è stato il, non so se si dica reggente, comunque era colui che gestiva.
Sì, assolutamente. Comunque, indipendentemente da questo, l'intervista poi potremmo anche mandarla in onda su Radio Fly, quello non è un problema. Oh, qui ultima citazione. Ultima citazione, non c'entra niente il museo.
Francesca c'entra.
Non c'entra niente il museo, ma se io non posso parlare di una cosa come questa, non trovo collocazione. Allora, siamo a Sansepolcro.
Okay,
siamo nel Duomo di Sansepolcro,
okay,
che è poi vicino al museo, perché sono 30 metri. Allora, a sinistra dell'altare, quindi nella cappella a sinistra dell'altare, troviamo il volto santo, che è questo crocifisso. Questo crocifisso non si sa esattamente di quando è, ma sicuramente tipo 800, 900, senza 1000, va bene? Quindi è roba antichissima.
È completamente diverso da tutti i
crocifissi. Sì, appunto, qui siamo ancora lì, al tempo dei bizantini. Guarda, al tempo dei bizantini, però è fatto in un modo caratteristico, diciamo così. Sembra un po' naif, no? Un po' così,
sì,
un po' strano.
Modo, chi lo può vedere, chi
però umano.
Radio, chi lo può vedere su Facebook e YouTube, insomma, sui nostri canali video. Sì, in effetti io non conoscevo.
Allora, il volto santo di Sansepolcro è uno dei due esistenti. Ce ne sono due al mondo, Due.
Ma si sa chi l'ha fatto?
No. In quell'epoca lì, che ne sai, non c'è mica documentazione.
Quindi tu ci hai spiegato che Cimabue è stato uno dei primi che ha messo la firma come artista, diciamo così.
Sì, sì.
Artigiano artista. Sì, sì. E poi, ecco, e questo è ancora prima.
No, lui era proprio pienamente artista.
Sì, è riconosciuto.
È riconosciuto, sì, okay. Perché era bravo. In quest'epoca qui non c'erano proprio artisti, non esisteva l'arte, non
si sapeva. Sì, è chiaro quello che dicevi.
Ecco, però questo volto santo, si chiama così, volto santo, non so bene perché, cioè so bene perché, ma non capisco.
Vabbè, rappresenta
ma non, sulla croce, sì, ma non è il volto, è un crocifisso, è un crocifisso, né più né meno. L'altro è a Lucca, quindi non è lontanissimo. L'altro si trova a Lucca. Questa cosa andate a vederla nel Duomo di Sansepolcro, perché se lo vedete dal vivo veramente vi emozionerà.
Tra l'altro devo dire, contrariamente alla rappresentazione che abbiamo del crocifisso standard, questo è completamente vestito con una tunica.
Sì, sì.
Mentre gli altri sono ovviamente...
Siamo appunto in un'epoca in cui... chissà cosa fa dire.
Va bene. Comunque, quindi questo si trova al Duomo di Sansepolcro e possiamo vedere uno dei due crocifissi del volto santo esistenti, di cui non conosciamo chi sia l'autore, però diciamo sì. Così... 8-900,
sì.
Ma no 1800, no, quello prima, togliamo il 1000 insomma.
Togliamo.
Va bene. Va bene Gianni, allora siamo in chiusura, io ti ringrazio, quindi oggi abbiamo scoperto Cimabue, questo artista che comunque forse non gli è stato dato tutto quel valore che poi in realtà aveva, uno che ha aperto la strada al riconoscimento dell'artista, ma soprattutto a dare una mobilità un'umanità. E per arrivare a Pia della Francesca, Biturgenze, insomma, cittadino Biturgenze, con quello che abbiamo visto almeno.
Che è il passo successivo, diciamo, nella teoria di Vasari, ma poi anche...
Ma Vasari l'aveva scritto, vero, nelle sue vite?
Sì, ma anche, non solo nella teoria di Vasari, il percorso è chiaro, cioè da Cimabue... Si passa da Cimabue e pochi,
certo.
Da Giotto, si passa a Piero della Francesca e da Piero della Francesca si passerà a Raffaello,
chiaro.
Tutti quei personaggi che Vasari ha portato al successo, perché la verità è questa,
Non è Vasari che la porta.
Capito?
Va bene, va bene. Va bene, allora io ringrazio Gianni Brunacci, ci vedremo per la quinta puntata. E bella comunque questa che è l'immagine di Piero della Francesca al museo.
Anche questa. Andate a visitarlo questo museo. Perché ne sentite parlare spesso, perché se ne sente parlare del museo di Sansepolcro. È il museo di Piero della Francesca Sansepolcro. Potete fare anche una visita virtuale se andate nel sito del museo.
L'abbiamo visto prima, quindi va bene.
Il museo di Piero della Francesca. Ma se fate la visita vera e vi mettete seduti sul... c'è una panca davanti a questa opera... voi state lì, io sono stato 20 minuti quando mi sono messo a sedere. Sono andato per fotografarla, questa è una foto mia, naturalmente, fatta col treppiede.
Certo, certo. Forse è quella anche un po' l'intenzione di chi ha costruito questo, di far rimanere lì anche a contemplare.
No, perché è bella questa versione. Cioè, è stata, perché era stata fatta più artigianalmente, meno bene. La prima ricostruzione che avevamo fatto al museo, questa è una versione di poco tempo fa.
Va bene, grazie Gianni, appuntamento alla prossima puntata di Scoperte e Riscoperte di e con Gianni Brunacci. Ciao Gianni.
Ciao a tutti.
Ciao.